Matteo Salvini alla disperata ricerca di soldi. Ecco a chi bussa la Lega per finanziarsi. Il partito era rimasto senza soldi. Allora un uomo del leader è stato incaricato di trovare aziende amiche, iniziando da Mosca fino a società che avevano avuto appalti dalle ASL lombarde di Giovanni Tizian e Stefano Vergine. L'ufficiale di collegamento si chiama Sergei Zheleznyak, 47 anni, delegato del Cremlino ai rapporti con i partiti europei. È lui l'uomo che per conto di Vladimir Putin ha sancito l'alleanza con Matteo Salvini lo scorso marzo a Mosca, un patto raggiunto dopo 4 anni di corteggiamenti, visite, prove di fedeltà, accordo politico e non finanziario, ha precisato fin dal primo momento Salvini. Ritengo che Putin sia un grande e lo penso gratis, è il mantra del leader leghista. Zheleznyak non avrebbe problemi a dare una mano ai fratelli padani, le cui politiche anti-Unione Europea fanno ovviamente comodo al Cremlino. La Russia lo ha già fatto in Francia con il Front National di Marine Le Pen, beneficiaria di prestiti per oltre 10 milioni di euro e di un aiuto ora la Lega avrebbe maledettamente bisogno. È stato lo stesso Salvini ad ammetterlo lo scorso 3 gennaio dopo l'ultimo Consiglio federale. Oggi sul conto corrente della Lega Nazionale abbiamo 15.000 euro. Il segretario del Carroccio deve affrontare la sua prima campagna elettorale da candidato premier, la prima senza finanziamento pubblico ai partiti, e deve farlo con le tasche vuote, o almeno così sostiene. La truffa dei rimborsi elettorali che ha portato alla condanna in primo grado di Umberto Bossi e Francesco Belsito, 48 milioni evaporati falsificando i bilanci, è costata al partito il sequestro dei conti correnti e una nuova indagine per riciclaggio aperta dalla Procura di Genova, convinta che la Lega sia riuscita a mettere al riparo una parte di quei soldi. Matteo intanto piange miseria, definisce toghe rosse i giudici che hanno sequestrato i fondi, parla di attacco alla democrazia. Grazie alle donazioni dei sostenitori privati e ai 20.000 euro richiesti a ogni candidato è convinto però che alla fine il presidente del Consiglio italiano sarà lui. Per comprendere il motivo di tanta sicumera non ci si può affidare a documenti ufficiali. Gli eventuali bilanci della nuova Lega saranno disponibili al più presto fra un anno. Seguendo le parole del leader e le mosse dei suoi fedelissimi, ci si rende però conto che l'accordo politico firmato a Mosca quasi un anno fa potrebbe già avere avuto dei risvolti finanziari. Da quando ha iniziato a sostenere le ragioni della Russia battendosi contro le sanzioni imposte da USA e UE per l'annessione della Crimea e l'invasione del Donbass, Salvini si è fatto molti amici. A Mosca, ovviamente, dove sanno bene che per mantenere in vigore l'embargo tutti i governi dell'Unione devono essere d'accordo. Ma anche in Italia, fra le tante imprese i cui bilanci dipendono dalla possibilità di continuare a fare affari con la Russia, è il caso del colosso della carne Cremonini, che poco dopo l'inizio della battaglia commerciale con Mosca ha deciso di aprire un enorme stabilimento a Orenburg, al confine con il Kazakistan. O del gruppo Baldinini, produttore di scarpe romagnolo, che ai piedi degli Urali ha sempre fatto grandi affari, aziende che hanno trovato nel politico leghista una sponda importante per mantenere aperti i rapporti con il Cremlino e che ora, spera il leader felpato, gli saranno riconoscenti. Per raccogliere imprese amiche Salvini ha scelto Gianluca Savoini, 54 anni, ex giornalista della Padania, per qualche tempo suo portavoce personale. Savoini vanta parecchie conoscenze nel mondo russo e negli ultimi anni si è recato di continuo nella federazione. Tutto è iniziato il 15 dicembre del 2013 a Torino, quando Matteo è stato eletto segretario della Lega. In platea, seduto fra le centinaia di sostenitori padani, quel giorno c'era un invitato d'eccellenza, Alexei Komov, rappresentante russo dell'associazione ultracattolica World Congress of Families, responsabile internazionale della Commissione per la Famiglia del Patriarcato Ortodosso di Mosca e grande amico dell'oligarca Konstantin Malofiev, già molto attivo nei rapporti tra il Cremlino e i francesi del Front National. È a partire da quel giorno che Savoini è diventato ufficialmente il motore della collaborazione tra Salvini e Putin. Insieme ai leghisti Max Ferrari, Luca Bertoni, Claudio D'Amico e Gian Matteo Ferrari, due mesi dopo ha creato infatti l'Associazione Lombardia-Russia, il cui presidente onorario è proprio Komov. In poco tempo sono state aperte altre associazioni simili in giro per l'Italia, dal Piemonte al Lazio, dalla Liguria al Veneto. Una sede è stata inaugurata anche in Umbria, presieduta dal responsabile provinciale di Casa Pound Pier Giorgio Bonomi, candidato alla Camera per le prossime elezioni. L'ennesima dimostrazione del legame tra Mosca, Lega e i fascisti del terzo millennio. Queste associazioni, strutture opache dal punto di vista finanziario visto che non devono presentare bilanci, hanno come obiettivo ufficiale quello di veicolare la visione del mondo di Putin basata sui capisaldi identità, sovranità e tradizione. E come fine pratico quello di far sviluppare il commercio tra le nostre imprese e la Russia. Su tutto questo la Lega ha trovato un appoggio anche in Italia. Non solo nella Banca Intesa San Paolo che, come dimostrano alcuni documenti letti dall'Espresso nel 2015, ha fatto entrare nel consiglio d'amministrazione della succursale russa, oltre che di quella svizzera, l'avvocato Andrea Mascetti, ex Movimento Sociale e già membro del consiglio federale del Carroccio. D'altronde il legale varesino, scelto l'anno scorso da Salvini per creare un think tank dedicato al federalismo e alla politica internazionale, sposa a pieno le idee di Putin. Tra 10 anni l'Europa e l'Italia di adesso non ci saranno più, ha dichiarato Mascetti. Si deve pensare ad una prospettiva geopolitica che guardi da Dublino a Vladivostok. C'è da pensare ormai in termini di Eurasia. L'appoggio più visibile in Italia Salvini lo ha trovato però in una organizzazione russa. La sede è a Palazzo Santa Croce, un elegante edificio barocco nel centro di Roma, a due passi dal Ministero della Giustizia. Si chiama Rossotrudnichestvo, in italiano Centro Russo di Scienza e Cultura. Organizziamo corsi di lingua, mostre artistiche, presentazioni di libri, incontri con personalità russe, racconta la segretaria. Dietro la facciata ufficiale si nasconde però una delle principali strutture create negli ultimi anni dal Cremlino per influenzare la politica italiana. Questo è ciò che sostiene il rapporto sulle ingerenze russe redatto dal senatore democratico americano Ben Cardin e presentato a inizio gennaio. La stessa tesi è argomentata da Anton Skhetkovtsov, politologo che insegna in Austria all'Institute for Human Science, uno dei massimi esperti delle relazioni fra Mosca e i movimenti politici europei. Secondo Skhetkovtsov, Rossotrudnichestvo è oggi il maggior strumento usato dalla Russia per esercitare soft power in paesi stranieri, presente in almeno 25 nazioni e con 600 dipendenti all'attivo. Una rete politico-diplomatica che può contare sui generosi fondi del Cremlino, passati dai 48 milioni di euro del 2013 ai 228 milioni programmati entro il 2020. Controllato dal Ministero degli Esteri russo, l'ufficio italiano di Rossotrudnichestvo è diretto da Oleg Osipov, per anni corrispondente dell'agenzia di Stato russa TASS, prima dall'Africa e poi dall'Italia. Se Osipov tende a non parlare pubblicamente di temi politici, sua figlia Irina è di tutt'altra pasta. Italiano fluente, classe 1988. L'esuberante moscovita non fa mistero delle sue simpatie per la Lega e per i partiti di estrema destra. Sui profili social si sprecano le fotografie che la ritraggono insieme a esponenti del fascioleghismo, dal dirigente di Casa Pound Marco Clemente al segretario dell'Associazione Lombardia Russia Luca Bertoni. È proprio Irina, già candidata alle ultime elezioni comunali di Roma con Fratelli d'Italia, non eletta, ad aver fatto da trade union tra il Cremlino e i cosiddetti movimenti sovranisti nostrani. Ha accompagnato personalmente Salvini a Mosca in almeno un'occasione. Ha organizzato viaggi in Russia e manifestazioni pro Putin in Italia a cui ha partecipato Forza Nuova. Ha collaborato con l'Associazione Lombardia Russia. È stata tra gli animatori di Sovranità, l'associazione di Casa Pound nata un paio d'anni fa per appoggiare Matteo Premier. Un sostegno talmente spudorato da aver portato la TV ucraina ICTV a definirla un agente del Cremlino in Italia, accusa che lei ha bollato come fantasiosa. Russi a parte, qualche canale di finanziamento Salvini se l'è aperto anche in patria. Il capo della Lega spera di poter contare ancora su storici sostenitori del carroccio come la Pata, che produce le omonime patatine, o Carbotermo, specializzata in centrali termiche e caldaie. Aziende che in passato, ai tempi di Umberto Bossi, hanno staccato assegni da decine di migliaia di euro per il partito. Di certo Matteo potrà contare sul sostegno di amici storici, gente che gli deve molto. In prima fila c'è Luca Morisi, l'uomo scelto per curare il profilo social di Matteo. Da quando è diventato il guru della rete leghista, Morisi ha visto esplodere i suoi affari personali. Non tanto per i lavori svolti per conto del partito, quanto per le commesse pubbliche inanellate. Con la sua sistema intranet, controllata con il socio Andrea Paganella e specializzata in sistemi informatici, Morisi ha infatti ottenuto parecchi appalti dalle ASL lombarde, forniture assegnate spesso senza gara perché di importo inferiore ai 40.000 euro, grazie all'avallo di direttori generali nominati con l'appoggio dalla Lega. Il risultato è che la società di Morisi dal 2009 al 2016 ha ricevuto in totale dalle ASL contratti per oltre 1 milione di euro. Gli affari vanno alla grande anche per altri fedelissimi di Salvini. Fabrizio Cecchetti, vicepresidente del Consiglio regionale lombardo, ed Eugenio Zoffili, responsabile della sua segreteria. Legati al fin dai primi anni della militanza, ora candidati al Parlamento nazionale, i due condividono un'altra passione, il cibo. Insieme alla ex compagna di Salvini, Giulia Martinelli, e a Gianmarco Senna, unico vero imprenditore della compagine, in lizza per la Lega come capolista al Consiglio regionale lombardo, Cecchetti e Zoffili da qualche anno sono diventati azionisti di una serie di ristoranti a Milano e Como. Una quindicina in tutto, con un fatturato complessivo di quasi 7 milioni di euro nel 2016. Si va dalla storica trattoria La Pesa alla catena di hamburgerie Fatto Bene, dal ristorante di pesce bianca alla cucina fusion italo-cinese di Ghesem, locali alla moda nella multiculturale Milano, con tanto di cuochi e camerieri stranieri alla faccia del prima gli italiani. Ma gli affari sono affari, e non c'è spazio per la coerenza, soprattutto adesso che la campagna elettorale incombe e Matteo è alla disperata caccia di Danè.